Penserei di dividere il mio intervento in tre punti. Le premesse, che da questo punto di vista la tematica è già stata introdotta, le premesse sulle fonti, sulla metodologia, cosa abbiamo per conoscere Paolo. E poi, per conoscere questo primo punto, poi la sua vicenda, in modo particolare l'episodio di Damasco, giustamente era già stato introdotto, conversione, e come questa vicenda poi ha avuto la ricaduta nella missione cristiana, quindi le origini cristiane. Il primo punto è di premessa, cercherò di essere veloce, alcune cose sono state già dette, noi abbiamo due fonti, le lettere autografe pauline, lettere, scusatemi, autentiche pauline, quelle che lui scrive effettivamente a delle comunità, non per trattare in maniera sistematica alcuni punti dottrinali, ma soprattutto per intervenire nella vita delle comunità, per illuminare in forza della sua missione apostolica quelle comunità da cui al momento era separato. Quindi una relazione, sono uno specchio fecondo, le lettere tra della relazione tra apostolo e comunità. E poi il libro degli Atti degli Apostoli, la biografia di seconda mano fatta da Luca. La biografia di seconda mano fatta da Luca è essenziale perché ci permette di collocare la vicenda di Paolo nella vicenda storica, una datazione più ampia, ci dice alcuni personaggi, per esempio Gallione, sappiamo quando Gallione era proconsole della Caia, eccetera. Però, come è stato detto, delle volte pecca un po' di irenismo. Quindi dal punto di vista di ricostruzione effettiva delle vicende, le riporta all'interno di una sua prospettiva teologica ben chiara. Pensiamo al racconto della vocazione di Paolo, al suo incontro con il risorto, è detto tre volte al capitolo 9 raccontato da Luca, poi due volte al capitolo 22esimo e al capitolo 26esimo del suo libro degli Atti, è in bocca dell'apostolo, è un racconto che Paolo fa. Ma è un racconto certamente in alcuni punti strategici del racconto lucano. Questo ci dice da una parte l'importanza che Luca attribuisce all'evento, dirlo tre volte è segno di importanza, però l'evento offre una chiave ermeneutica ad alcune tappe dell'evento a sua volta raccontato da Luca nel libro degli Atti. È evidente che verrà rapportato con l'interesse di esplicitare alcuni significati. Per esempio, al capitolo 22 è il momento in cui Paolo è imprigionato a Gerusalemme, è quasi una specie di testamento rispetto al mondo giudaico. Quindi espliciterà questo e racconterà la sua vicenda da questo punto di vista. Mentre al capitolo 26 siamo di fronte alle autorità, il procuratore romana o il re Agrippa, che comunque è il re vassallo di Roma. Quindi la vicenda in funzione di questo uditorio. Ecco, vedete, sono racconti funzionali. D'altra parte Paolo racconta la sua vicenda di cui partiremo, Galati 1:13-17, lettera ai Galati, capitolo 1, versetti dal 13 al 17, la racconta anche lui, la racconta qui in prima mano, però anche lui con degli interessi. Non dobbiamo essere ingenui dal ritenere un racconto mero riporto cronachistico, ha degli interessi. Lo scrive nella lettera perché serve a illuminare la questione che lui sta trattando con quella singola comunità. Tuttavia, presumibile che il riporto di un'esperienza autobiografica registri con maggiore aderenza all'evento ciò che esso ha significato per chi l'ha vissuto. Quindi Paolo, scrivendo ai Galati, lo scrive con un perché, sottolineerà quegli aspetti che sono importanti per i Galati, ma non inventerà il snodo, dirà quello che comunque lui ha vissuto, dirà la sua comprensione, interpretazione di quell'evento che è il costitutivo della sua vicenda. Allora entriamo senza indugio sulla vicenda di Paolo, secondo punto, leggendo il brano della lettera ai Galati. Il testo paolino recita così: voi infatti avete sentito della mia condotta di un tempo nel giudaismo, perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e cercavo di distruggerla, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei della mia stirpe, essendo zelante al massimo nelle tradizioni dei miei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza consultarmi con nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Attira la nostra attenzione in questo resoconto di Paolo la marcata antitesi che intercorre fra la prima menzione della condotta di Paolo: perseguitavo la Chiesa di Dio ferocemente, cercavo di distruggerla, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei, essendo zelante al massimo nelle tradizioni dei miei padri. Paolo persecutore, da una parte, e d'altra parte il Paolo che subito, senza consultarmi con nessuno, senza andare a Gerusalemme, mi recai in Arabia. Cos'era l'Arabia? Lo sappiamo. Non l'Arabia Saudita, è il regno degli Arabi Nabatei, l'attuale Giordania. Con e perché Paolo va in Arabia? C'era un'interpretazione così romantica un centinaio di anni fa, per un periodo di, tra virgolette, deserto, ritiro spirituale, per approfondire ciò che gli è capitato, ma nel racconto paolino, il racconto paolino dice questa rivelazione ha avuto uno solo scopo, lo scopo che io annunciassi il Cristo alle genti. Paolo va in Arabia, in un popolo pagano, quindi non all'interno del etnos, il popolo di Israele, ma di un popolo pagano. E cosa va a fare? Ad annunciare Cristo. Paolo inizia subito la sua attività missionaria nel regno pagano degli Arabi Nabatei, tant'è, e diciamolo subito, se poi diamo un'occhiata al resto del suo epistolario, dati eccetera, tant'è che questo gli procura dei problemi, problemi che si ripercuoteranno in seguito, che anche quando si ritroverà poi un secondo tempo a Damasco, gli emissari del re Areta, degli Arabi Nabatei, cercheranno di farlo fuori. Paolo va come missionario, quindi il persecutore diviene repentinamente missionario. Cosa è successo? È successo evidentemente nel mezzo un qualcosa. Se agli estremi del brano che abbiamo ascoltato abbiamo sentito le azioni di Paolo, nel mezzo abbiamo sentito l'azione di Dio in Paolo. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo. Tutta un'azione che è sottolineata da verbi che evidenziano la dimensione di liberalità, di gratuità, di volontà da parte di Dio. Se Paolo diviene annunciatore e missionario del Figlio, non lo è perché si era preparato ad esserlo, la sua strada lo conduceva totalmente e interamente da un'altra parte. Lo è perché Dio si è rivelato in lui, perché l'iniziativa gratuita di Dio lo stravolge, cambia radicalmente la sua esistenza. E questa iniziativa è dovuta appunto alla gratuità di Dio, che è ben messa in evidenza in ciò che è stato detto, cioè come Paolo riporta l'evento. Io credo che il quadro del persecutore che diviene apostolo è ben conosciuto anche da parte di chi possa conoscere solo superficialmente la figura di Paolo. Vediamo il Caravaggio, la caduta da cavallo, quant'altro, va bene. Credo che sia più problematico però cercare di capire la ragione perché Paolo perseguitava i seguaci della via. Perché? E qui la questione si complica ed è una questione necessaria per capire la vicenda di Paolo. Perché Paolo perseguitasse i cristiani? Era stato anche ricordato nella introduzione che i primi cristiani tranquillamente non si erano di fatto separati dalla vita di quel popolo ebraico che era il loro popolo, era anche il popolo del loro Signore. Frequentavano il Tempio, così nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, quel Tempio di Gerusalemme, scusatemi, che avevano certamente frequentato con il loro Signore Gesù. E Cefa e i primi cristiani non sentono la necessità di sradicarsi da quel popolo di Israele che era il loro, che era anche quello di Cristo. Certo, quindi all'interno delle variegate forme in cui si presentava il giudaismo del tempo, i primi cristiani potevano considerarsi una delle sue forme, quindi non qualcosa di estraneo da Israele. Magari, aggiungo io, il vero Israele, cioè quello che ha finalmente riconosciuto il Messia, quello sì, però certamente non qualcosa di diverso, non qualcosa di nuovo Israele. Certo, anche il libro degli Atti degli Apostoli ci presenta delle tensioni incipienti tra le autorità ebraiche e i credenti in Cristo, che culminano al capitolo 7 con la lapidazione di Stefano. A seguito di questo, il libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 8, ci narra l'allontanamento dei cristiani da Gerusalemme. Se però leggiamo con attenzione critica il seguito del racconto lucano, al capitolo 8, al versetto, ci viene detto poi che i cristiani che fuggono da Gerusalemme scendono anche in Samaria e annunciano la parola. Annuncia il Vangelo, al versetto 14, poi riferito che gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Attenzione, gli apostoli a Gerusalemme seppero che... Dove sono gli apostoli? Sono ancora a Gerusalemme, quindi non vuol dire che tutti i cristiani sono scappati. Sono dovuti fuggire da Gerusalemme, perché altrimenti gli apostoli non si sarebbero fermati lì. Verosimilmente la prima persecuzione che sfocia nel martirio di Stefano coinvolge, per motivi che qui non è possibile approfondire o ipotizzare, il gruppo degli ellenisti, cioè dei credenti di lingua greca, da cui provengono Stefano, provengono Filippo, eccetera. Ma dal resto della testimonianza degli Atti degli Apostoli, anche dallo stesso epistolario paolino, ci viene presentato un gruppo di giudeo cristiani che continuano tranquillamente a vivere a Gerusalemme, fra questi gli apostoli, fra questi Giacomo, il fratello del Signore, e così via. Allora ecco che la domanda si pone: se la persecuzione nei confronti dei cristiani non è un qualcosa, un fattore così generalizzato, perché mai Paolo si sente in carica di perseguitare i cristiani. Comprendiamo che le parole che, con cui Paolo vi porta non sono delle fanfaronate o esagerazioni retoriche. Cercavo di distruggere la Chiesa di Dio superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei. Eh sì, è vero, perché gran parte di loro non si sente il necessità di perseguitare i credenti in Cristo, perché Paolo lo fa. Il problema è importante. Allora, credo che la chiave interpretativa di questo possa esserci offerta dalla stessa lettera ai Galati al capitolo terzo. Il capitolo terzo, in una argomentazione in vero problematica, Paolo dice così al versetto 13: questo Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, divenendo per noi maledizione, come si stava scritto: maledetto chiunque penda dal legno. Come si stava scritto: maledetto chiunque penda dal legno, è una citazione biblica, per la precisione cita Deuteronomio capitolo 21 versetto 23. Allora, è una frase, chiariamo un problema con passo difficile, però è necessario. Vediamo. Paolo, dicendo che Cristo è divenuto maledizione, opera una metonimia, astratto per concreto. Cioè, si trova in una situazione che la legge valuta, guarderebbe come maledetto. Perché? Perché già la legge ebraica, Deuteronomio 21-23, dice che chiunque è concretamente pende dal legno, cioè qui probabilmente Deuteronomio raffigura una morte per impiccagione, la crocifissione non era praticata dagli ebrei, sapete, era praticata dai romani. Però è, cosa vuol dire la parola maledetto in ebraico? Al contrario di benedetto, non è un gioco di parole. Se benedetto è colui che riceve il dono della vita di Dio, Dio non può essere presente dove c'è morte, ed è una morte così ignominiosa, una morte così che rimane pubblicamente esposto, lo vedi, pende dal legno. Dio non può essere presente lì. Certo, Deuteronomio non ha per nulla in testa letteralmente la crocifissione di Cristo, ma noi sappiamo, Vangelo di Giovanni, capitolo 19, quando Cristo è crocifisso, che cosa fanno alcuni giudei nei confronti di Pilato? Quando Cristo è già crocifisso e con gli altri due, vanno da Pilato e dicono: togli via quei crocifissi, perché domani è la nostra festa e non è possibile celebrare la festa con un segno così eclatante della maledizione di Dio. Vedete, non solo con un qualcosa di ripugnante, il crocifisso è umanamente ripugnante, ma il crocifisso è ritenuto segno della assenza di Dio in quei soggetti che sono crocifissi. Il Dio biblico è il Dio della vita, non può stare dove c'è la morte, soprattutto una morte così evidente, pubblica e luminosa. Questo è il concetto che soggiace. E in fondo, vedete, questo è il motivo degli scherni che, questa volta nel racconto dei sinottici, ascoltiamo essere rivolti a Cristo nella scena della crocifissione. Tu dici di essere il Messia, il Cristo, il Re, ma dove sei tu, Messia? Sei in una croce. Come puoi pretendere che questa tua rivendicazione abbia una qualche plausibilità in un luogo dove Dio è assente? Scendi dalla croce, allora ti crederemo. Allora la tua pretesa di essere il Messia sarebbe fondata, sarebbe vera, sarebbe credibile. Ecco, questa sicuramente era un'idea che governava molti personaggi del tempo. Molti di questi si erano però accontentati di esplicitare quella che ai loro occhi era la falsità della pretesa messianica di Gesù di Nazareth, eliminandolo sulla croce. Sulla croce è evidente che Gesù non può essere il Messia. Possiamo andare a casa e dormire tranquilli. Paolo non si accontenta di questo. Paolo fermamente crede che Gesù, il Gesù morto in croce, è un Messia impostore. Ma quando si rende conto che questa, ai suoi occhi, impostura continua nei suoi seguaci, allora ritiene necessario compiere il passo ulteriore, intervenire presso i suoi seguaci, eliminare i suoi seguaci. Mosso da quel presupposto, maledetto chi pende dal letto, Gesù non può essere il vero Messia, Paolo continua la sua zelo persecutorio nei confronti dei suoi seguaci. Una persecuzione, vedete, che allora non era dovuta a chissà qualche sua ossessione caratteriale, qualcuno dice anche questo, eh? No, non è questo il fatto, è da... c'è una parola in Galati 1 che dice lo zelo nei confronti delle tradizioni dei padri, che è l'insieme, Deuteronomio 21-23, ma non solo quello, tutte quelle tradizioni che servono a sorreggere l'insegnamento della legge e la sua tramanda. Quindi per salvare la legge dobbiamo togliere di mezzo tutto ciò che è squalificato dalla legge e dalle tradizioni dei padri. Lo togliamo di mezzo. Ma sulla strada che Paolo percorre da persecutore succede qualcosa di imprevisto. Lui incontra vivo colui che sapeva crocifisso. Questo è un evento della portata straordinaria. Paolo, come quasi tutti gli ebrei del tempo, ad eccezione dei Sadducei, attende la risurrezione dei morti come inizio dell'intervento escatologico definitivo di Dio nella storia. I brani della liturgia, della parola, 15 giorni fa, se vogliamo anche di domani, 15 giorni fa Marco diceva: quando il figlio dell'uomo verrà, radunerà i suoi eletti, per radunarli fa risorgere dai morti. C'è un'attesa della risurrezione dei morti. Quando Dio interviene nella storia, una volta per tutte i morti risorgono. Gli ebrei lo attendono. Gli ebrei del tempo, ad eccezione dei Sadducei, lo attendevano. Allora, qual è l'impatto di questo evento, tra virgolette, in Paolo farisaio? Il Paolo che è fariseo e attende la risurrezione dei morti. Vede vivo colui che sapeva morto. Allora vuol dire che Dio è intervenuto, che quell'attesa escatologica che governa la speranza di Israele trova la sua realizzazione iniziale e la trova paradossalmente in questo crocifisso. E allora capite che questo cambia le carte in tavola. Cioè provoca un radicale ripensamento, una radicale ridefinizione in Paolo delle sue previe convinzioni. Questo crocifisso, in quanto risorto, non può più essere considerato il maledetto da Dio, ma al contrario, è colui che veicola in sé, nella sua persona, l'intervento escatologico di Dio. È in una crocifissione che si rivela il volto assolutamente paradossale di Dio, ed è Dio stesso a intervenire personalmente perché si possa realizzare vita. Questo è un dato assiomatico della Bibbia. Dio disse, e fu così, la vita è legata alla parola di Dio. In modo particolare, quando siamo in una situazione di croce, di morte, nasce la vita perché Dio interviene. È solo Lui che può far nascere vita in quell'evento che di per sé significa mancanza e smentita di vita. Ecco che allora Paolo cambia radicalmente, cambia la sua previa convinzione. Non è il risorto, non è il maledetto di Dio, ma colui che veicola in sé l'intervento escatologico di Dio. E allora chi è il risorto? Il risorto non può essere nemmeno considerato alla stregua di uno dei tanti profeti del passato che annunciano la promessa di Dio di intervenire, ma è colui che la realizza, che porta in sé il potere vitale di Dio e quindi è il Figlio. Paolo lo dice, colui che scelse fin dal seno di mia madre, mi chiamò per tanta sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo. Comprendete che la ragione del cambiamento radicale che questo evento ha portato in Paolo. Se lui, Cristo, è il Figlio di Dio che risorge da morte, allora è in lui che Dio si rivela. Dio, per così dire, sta dalla parte di Gesù e non in quelle tradizioni di padri che motivavano il zelo persecutorio di Paolo. Paolo cercava di seguire Dio, ma a un certo punto capisce di averlo fatto dalla parte sbagliata. Se questo cambiamento, siamo ancora nella vicenda di Paolo, e per questo ci aiuta decisamente poi a gettare luce le origini cristiane, se questo evento è di questa portata, non si potrebbe chiamarlo allora conversione? Come è stato detto, per fortuna il titolo della CEI non è più conversione. Io sono d'accordo che la CEI non abbia messo questo titolo. Per prima di tutto perché Paolo non utilizza il termine conversione, né metanoia, né epistrefo, epistrefen, che sono quei termini che nel Nuovo Testamento indicano di per sé la conversione. Non chiama mai, né in Galati né in altri brani, questo episodio come conversione. Mai, mai, mai. Secondo, e di per sé non lo chiama neanche Luca con questo termine, di per sé. Ecco. Secondo, Paolo nel suo epistolario dice chiaramente che lui non rinnega la fede fondamentale di Israele nel Dio unico. Anzi, lo Shema Israele, Deuteronomio 6,4, che è la professione di fede fondamentale di Israele, è citata da Paolo nelle sue argomentazioni come elemento probativo. Questo taglia la testa al toro. La fede di Israele, dice Paolo, fa parte del mio universo simbolico, non rinnovo per nulla. Volete i passaggi? Romani al capitolo 3, i versetti 30, scusate, Eiparei Sozeos, Romani 3,30, poi Prima Corinzi 8,6 e Galati 3,20. Paolo anche fa sovente ricorso alle scritture di Israele per suffragare la propria argomentazione. Le scritture sono quelle che nella retorica è la prova extratecnica. Quando parla la scrittura ogni voce è chiusa. L'autorità di Dio e la voce di Dio è assiomaticamente. Ma dove sento questa voce di Dio? Nelle scritture di Israele, che io cito. Poi anche nel brano da cui siamo partiti, qui il racconto dell'evento di Damasco, come Paolo modella questo racconto con i racconti delle vocazioni profetiche. C'è una intertestualità qui che è volutamente ricercata, è proprio per dire che si coglie quindi in continuità con quell'esperienza di fede di Israele. Paolo quindi rimane in continuità con la fede di Israele. E questo aspetto è riscoperto ultimamente anche da alcuni studiosi ebrei, come Bojan e Segal. Mentre tradizionalmente la lettura tradizionale ebraica poteva essere simpatetica nei confronti di Gesù, però vedeva in Paolo il nemico per eccellenza. Lo slogan Gesù non era un cristiano, era un ebreo del suo tempo, Paolo sì. Alcuni, anche studiosi ebraici, riescono ad apprezzare questa dimensione ebraica nell'epistolario paolino, che è indiscutibile. Segal, per esempio, dice che se si può parlare di conversione, si parla di conversione da un giudaismo all'altro, cioè un giudaismo che si preclude nei confronti delle genti a un giudaismo che si apre. A mio modo di vedere, tuttavia, questa lettura, che è la lettura riportata italiana, c'è un tomone, un tomo grosso, da James Dunn, La teologia dell'Apostolo Paolo, edito dalla Paideia. Dunn è un cristiano che sposa totalmente questa lettura, è gravemente deficitaria, vale a me. La lettura è, si apre da un giudaismo che si chiude nei confronti dei pagani a uno che si apre, quasi a vedere il senso dell'esperienza di Damasco solo in questo cambiamento di atteggiamento nei confronti dei pagani, delle genti. Il deficit di questa lettura, a mio avviso, è quella di confondere la causa con l'effetto, vale a dire, se è innegabile che il Paolo, zelante nelle tradizioni dei padri, a seguito dell'evento Cristo, si apre ai pagani, è stato detto, no? Lui è missionario delle genti. E anche sarà il paladino che le genti, come genti, giungano alla fede in Cristo. In Galati qualcuno dice, voi pagani siete giunti alla fede in Cristo, bene, ma dovete circoncidervi, no? Se vi circoncidete non rimanete più genti, ma divenite Israele. Ma se questo succede, allora Cristo è morto in vano. Allora, il paladino, Cristo, è causa sufficiente e necessaria per la nostra salvezza. Quindi i pagani... Ai pagani basta, come a tutti, basta la fede in Cristo. Quindi è verissima questa dimensione di apertura verso le genti, però dobbiamo dirci molto semplicemente qual è la scintilla che ha fatto scattare questo incendio. Se al centro della vita di Paolo fossero rimaste ancora le tradizioni dei padri, sarebbe scattato questo incendio? No. Il Paolo che si muove motivato esclusivamente dalle tradizioni dei padri è il Paolo persecutore. Al centro viene Cristo risorto, al centro viene la fede del Figlio di Dio. È questo che determina l'apertura ai pagani e anche la riassunzione di tutto quell'elemento simbolico ebraico, della fede ebraica, che però viene radicalmente, anche per Paolo è vero quello che si diceva per i sinottici, portata a pienezza, portata a compimento. Quindi io non sono d'accordo nel definire l'evento di Damasco conversione, come la maggioranza degli studiosi oggi. Quindi no conversione, Paolo non utilizza questo. Conversione vorrebbe dire che in fondo io lascio la fede di prima, e Paolo non lascia affatto la fede di prima. Abbiamo visto quanti fugacemente potremmo fare chissà quante incontri su questo, cioè su come la dimensione ebraica rimanga nell'universo simbolico di Paolo. Paolo non rinuncia alla fede di Israele, Ma è vero che l'evento di Damasco e apre Paolo ad una nuova comprensione di sé. Ciò che va posto al centro non è più le tradizioni dei padri, ma la persona di Cristo. E anche ad una nuova comprensione della fede di Israele. Perché certo, Paolo non rinnega la fede nel Dio di Israele, ma la completa anche nella fede del figlio suo. Quindi, e questa fede nel figlio suo è una fede che, vedete, nasce certamente dal tronco, dalla tradizione di fede di Israele, ma per giungere a un suo frutto, un suo compimento, ad una sua espressione che non era sic et simpliciter prevista nelle premesse. E se non è un'evoluzione naturale, è un'evoluzione causata dall'evento Cristo. Allora che attenzione qui! Evento Cristo che non comporta la soppressione, l'eliminazione, il rinnegamento della fede ebraica, della dimensione ebraica in Paolo, per cui ripeto no conversione, però la riassume in un'altra gerarchia di valori, determinata essenzialmente da Cristo e dalla sua rilevanza. Se la legge fosse al centro, il Cristo sarebbe ancora considerato maledetto perché appeso dal legno. C'è un altro evento che impone di rileggere in modo nuovo quel testo lì, che guardate non è abrogato da Paolo. Infatti Paolo non si troverà mai in Paolo, per esempio, l'espressione dell'abrogazione della legge, con tutte le sue violente polemiche. Quindi il riutilizzare poi la scrittura, riutilizzare la professione di fede di Israele, di Oshema Israele, di unico, certo, viene tutto riutilizzato. Nulla viene lasciato, ma tutto sistemato in una nuova disposizione determinata essenzialmente da un'altra pietra angolare, da un'altra pietra fondante. Non so se sono stato chiaro attualmente. Vedete, non spaventatevi se solo adesso apro il terzo capitolo, le origini cristiane. Perché se questo qua parla fino a mezzanotte, no? Certamente, perché vedete, possiamo subito. Ciò che dico poi delle origini cristiane, adesso qui, è determinato essenzialmente da ciò che abbiamo detto, da ciò che abbiamo sinora. Perché sapete che Paolo da qui si muove in un terreno anche non necessariamente contrassegnato dalla presenza ebraica. Si muove poi, solo così brevemente, la missione presso gli arabi nabatei non ha successo, Paolo un po' quasi si ritira, viene poi reintrodotto nella comunità di Antiochia, grande centro della Siria, dove forte colonna ebraica, ma anche centro multietnico, da cui normalmente i credenti in Cristo, pur provenendo dall'ebraismo, si aprono ai pagani, che sono la stragrande maggioranza in questo centro di Antiochia. Ciò può provocare delle crisi, tensioni risolte in quell'assemblea di Gerusalemme, dove a Pietro, a Cefa, viene riconosciuta una certa primazia nella missione fra gli ebrei e a Paolo quella fra le genti. Dapprima come emissario della chiesa di Antiochia con Barnaba, Paolo inizia un'attività missionaria al di fuori, non volgendosi a questo punto a Oriente, gli arabi nabatei, ma a Occidente, bacino mediterraneo, territorio dell'impero romano, e poi lo farà in prima persona. C'è una rottura, non si sa bene perché, con Barnaba, lo fa in prima persona e testimonianza di questa missione paulina, ecco le sue lettere. Fino a quando ritornerà a Gerusalemme, gli sarà imprigionato e condotto a Roma per essere martirizzato. Paolo desiderava andare a Roma per poi muoversi verso la Spagna, verosimilmente in Spagna. Non è mai arrivato, appunto, invece giunge a Roma e a Roma viene ucciso. Questo quadro certamente personificato, ci fa capire l'importanza di Paolo comunque come colui che artefice, primo protagonista di una missione in un territorio sociologicamente tipicamente non ebraico, porta violentemente, alle volte anche, la cultura, l'abitudine, l'ethos, il modo di vivere greco, ellenistico, romano, pagano, all'interno di una comunità che comunque si definisce, in forza di tutto questo, legata ancora con Israele, che continua a professare la professione di fede di Israele in un solo Dio, dello Shema Israele. La continua a dire, Paolo lo dice, anzi, importante, nelle lettere i tessalonicesi sono pagani pure loro, e nel loro giungere alla fede in Cristo necessariamente abbandonano la loro fede politeista per anche giungere alla fede in un solo Dio. E qui dei pagani sì si utilizza il termine conversione alla fede di Israele. Questo porta tutta una serie di tensioni che non possono essere qui chiarite, qui specificate, per evidenti questioni di tempo. E sappiamo che qui, come Paolo rivendica, che il diritto delle genti, in quanto genti, di essere credenti in Cristo, parte di Israele senza essere etnicamente Israele. Per essere discendenza di Abramo, l'essere di Cristo ti mette questa storia di alleanza, di promesse di Dio con il suo popolo, che è la storia di Israele, di cui siete parte a pieno titolo e rispetto alle quali non potete risentirvi estranei. Guardate un po' com'è questa intenzione, molto concretamente, è operativa oggi. È operativa oggi quando una Chiesa continua a leggere nella sua prima lettura, quasi sempre, se non il tempo pasquale, una prima lettura tratta dalla scrittura di Israele, o quando una chiesa continua a celebrare un tempo liturgico che è il tempo dell'attesa della venuta. In questo cammino comunque allora di attesa, ripercorre l'attesa di Israele, ripercorre l'attesa nel compimento delle promesse. Ecco allora, detto così brutalmente, voi, Paolo dice, non siamo più etnicamente Israele. Paolo per sé lo può dire, lui è un israelita, anch'io sono della discendenza di Abramo, anch'io sono della tribù di Beniamino, circonciso l'ottavo giorno. Paolo non ha nessuna difficoltà a nascondere la sua identità ebraica, solo che a questo punto, torno a dire, non è l'elemento decisivo, il proprio universo simbolico, la propria identità. L'identità è data da Cristo, dalla fede in Cristo. Rivolgendosi invece alle sue comunità, cioè alle comunità da lui fondate in territorio pagano, voi non siete etnicamente Israele, ma non di meno siete inseriti in quella storia da cui non potete ritenervi estranei. Paolo esplicita allora, in avvio verso la conclusione, la portata escatologica dell'evento Cristo verso tutti gli genti. E in questo, certo, dicendo alle genti voi non dovete circoncidervi, crea un qualcosa di sociologicamente anche distinto da Israele, questo va ricordato. Naturalmente questa distinzione, quali rapporti ha questa comunità che comunque legge le scritture di Israele, che comunque professa la fede di Israele in un solo Dio, con l'Israele o i varie forme di giudaismo allora presenti. Vuoi nella Palestina, vuoi, ci limitiamo a questo punto alla missione paolina, nelle sinagoghe del mondo greco, ellenistico, romano. Questa è una questione sociologica molto delicata. Gli elementi per dare una risposta a questa domanda non sono così chiari. E comunque non dobbiamo nemmeno lì assiomaticamente dire che c'era una incomunicabilità. Non è detto che ci fosse un'incomunicabilità. Anzi, ci sono delle poche, se vogliamo, ma significative attestazioni nell'epistolare paolino dove si parla. C'è un certo Crispo del Corinto, che era il capo della sinagoga, con cui c'erano dei contatti. Piano, perlomeno a questo punto di domanda storico, qui gli elementi sono molto complessi e valutati differentemente dagli studiosi. C'è un bel libro di Iossa, giudeo-cristiani, dice che sociologicamente le comunità erano distinte, ma distinte non vuol dire separate dal muro di Berlino. Sociologicamente distinte da Israele, ma il problema grosso rimane: qual era la relazione con Israele a Gerusalemme, nella diaspora, nelle varie forme dell'Israele? E comunque nella autocomprensione di esse, il compimento di quella promessa fatta da Dio nella storia di Israele, fatta da Dio ad Abramo: tu sarai padre di molte genti. Qui si verifica adesso che molte genti giungono alla fede scritta come genti, non come un solo popolo Israele. Questa comunità è il compimento della speranza di Israele. E allora non è e non può essere il nuovo Israele o qualcosa che rimpiazza Israele. Paolo non utilizza mai, se non le citazioni bibliche, il linguaggio di popolo di Dio. I cristiani non sono popolo. Israele è un popolo, i cristiani non lo sono. Sono qualcosa di diverso, che si pone a un altro livello. E ponendosi a un altro livello, non è omologo che si impiazza Israele, ma è un qualcosa che nella elaborazione concettuale espressa anche delle lettere, che sono in questo come rapporto vivo, ecco, con la comunità, in tale fondati, Paolo sta cercando di costruire.